Siamo adesso in diretta con l'avvocato Vito Daniele Cimiotta. Ciao, benvenuto.
Sì, ciao, ciao.
Ecco, grazie, siamo in collegamento. No, grazie mille a te, so anche che hai poco tempo, quindi acceleriamo il tutto per andare a parlare principalmente di quanto sta emergendo rispetto alle violenze, agli abusi, alle torture, alle umiliazioni. È qualcosa di, come sempre, terrificante, sì. E al quale purtroppo in qualche modo il protrarsi di esposizioni a eventi di questo tipo rischia di produrre effetti poi di assuefazione, soprattutto se non si producono conseguenze significative. Stiamo parlando del carcere di Trapani, ma tu stai seguendo anche Reggio Emilia, quindi intanto ti chiederei di aggiornarci rispetto a quanto sta emergendo rispetto agli episodi di tortura nel carcere di Trapani, anche rispetto ad alcuni fattori specifici, per esempio per quanto tempo si sono protratti eventi del genere, quante persone sono state coinvolte, quanti operatori sono stati coinvolti e via dicendo.
Sì, allora ti dico subito che sostanzialmente sono indagini che sono nate nel 2021, quindi già si parla di quasi più di 3 anni, insomma, dall'inizio delle indagini, e gli episodi sarebbero iniziati proprio in quel periodo. I soggetti coinvolti sono moltissimi, 11 in misura cautelare, adesso ho saputo che uno per uno è stata revocata la misura, però ce ne sono 10 in misura cautelare, e poi altri 45 sono i soggetti indagati, oltre a quelli che sostanzialmente ai quali è stata applicata la misura della sospensione, insomma la misura interdittiva della sospensione dall'attività lavorativa. Quello che emerge, insomma, è quello che abbiamo potuto appurare innanzitutto dalla stampa, ma anche dall'ordinanza di custodia cautelare. Insomma, ci sono degli episodi che sono molto gravi, si parla addirittura di una zona, il blu, praticamente chiamata così, appunto, che è una zona del carcere dove effettivamente, insomma, c'erano questi trattamenti diciamo disumani, quindi è una situazione che è veramente complicata. È ovvio che non è la prima e nemmeno l'ultima nelle carceri italiane. Io sto seguendo anche il procedimento che vede coinvolta alcuni soggetti della polizia penitenziaria relativo al carcere di Reggio Emilia. Adesso siamo arrivati insomma alla richiesta di condanna per primo grado. Il pubblico ministero ha fatto già le prime richieste di condanna, poi sarà insomma la volta delle difese, quindi diciamo che da nord a sud è una situazione ormai diventata insostenibile, soprattutto da un punto di vista proprio dell'organizzazione, insomma, carceraria proprio dei luoghi che sono diventati veramente un luogo di soccluso e soprattutto di inumanità, perché non si riesce più, insomma, a vivere all'interno delle carceri. Quindi la situazione è veramente complicata, una situazione che sta esplodendo, anzi direi che è proprio esplosa, insomma.
Sì, sono anni che monitorando appunto eventi simili tra di loro, possiamo probabilmente in qualche modo definire la categoria dei protocolli informali di intervento. Diciamo che, come ci raccontavi tu, ci sono dei ruoli specifici che assumono gli ambienti, ecco, gli elementi architettonici del carcere che assumono dei ruoli specifici e diventano ricorrenti. Poi in altri casi invece abbiamo elementi connotanti diversi, come l'utilizzo della federa in faccia a Reggio Emilia, o l'utilizzo dell'urina per esempio, come elemento deumanizzante a Trapani.
Sì, assolutamente sì. Sono, diciamo, dei comportamenti variegati, adesso parlando proprio alla spicciola, perché effettivamente ognuno ha una particolarità, insomma, questo è il problema, cioè nel senso che in tutte le carceri c'è questa situazione, e quindi anche ci sono dei posti all'interno della struttura proprio dedicati a questo tipo di situazioni, insomma, molto molto complicate e delicate, soprattutto inumane, come ti dicevo prima, ed è una questione che sta, insomma, dilagando, come ti dicevo, dal sud al nord, in tutte le carceri. Adesso c'è anche la questione, insomma, che a breve credo verrà insomma verranno concluse le indagini, se già non sono state concluse al carcere di Foggia, poi c'è la questione Beccaria, insomma il carcere minorile, dico la situazione è veramente insomma esplosiva, però è difficile anche trovare insomma dei rimedi. Perché strutturalmente insomma queste carceri non sono assolutamente più vivibili. È vero che non bisogna giustificarsi, perché la violenza non va mai giustificata con diciamo delle situazioni che possono essere situazioni relative alla struttura, all'organizzazione, all'amministrazione, cioè giustificarsi in questa maniera insomma non è cosa giusta. Però dico la situazione soprattutto qui a Trapani, insomma, con tutti questi indagati, tra l'altro c'è anche un problema sia di sovraffollamento, ma adesso anche di carenza di personale, perché con tutti questi soggetti che si trovano tra sospesi e tra soggetti che si trovano in misura, è molto complicato anche adesso insomma la convivenza tra i detenuti e questi della polizia, questi soggetti della polizia penitenziaria che sono rimasti. Quindi ci sarà anche insomma obbligatoriamente ci dovrà essere un rinvigoramento anche del personale, perché lì non è più possibile insomma andare avanti in questa maniera.
Sì, sicuramente c'è questa dimensione anche meccanica, diciamo fisiologica del carcere, che per come è pensato ha bisogno di personale di sicurezza, e c'è questo cortocircuito per il quale si sottrae personale violento, se ne introduce altro in contesti che sicuramente promuovono anche determinate condotte, perché la stessa, cioè secondo me dovrebbe essere alla luce di questi eventi essere messo in discussione il carcere e non circoscrivere come eccezionali questi fenomeni. Citavi prima altri casi, basti pensare che qui in Piemonte, nella sola regione del Piemonte, abbiamo inchieste aperte per tortura su Cuneo, su Torino, su Ivrea, su Biella, cioè in alcuni casi per esempio le procure stanno cercando di derubricare da tortura ad abuso di autorità in modo anche abbastanza creativo, diciamo, e l'abuso di autorità, ricordiamolo, che è un reato del codice Rocco, funzionale in qualche modo, è uno dei pochi reati del codice Rocco funzionale a diciamo diminuire, scriminare in favore delle forze dell'ordine.
Infatti è proprio quello il problema, perché effettivamente adesso si sta insomma sta nascendo anche questa questione sul reato di tortura, insomma, che è stato introdotto, ma adesso sembrerebbe insomma che si stia facendo quasi un passo indietro. Certo, è un reato che diciamo deve essere provato e ci sono degli elementi specifici che sicuramente devono essere presenti perché si possa parlare di questo, ma da quello che emerge ovviamente dalle ordinanze, ancora il processo non è stato fatto, ma diciamo gli elementi qui sembrano esserci tutti, e quindi insomma credo che sarà un processo molto delicato. Tra l'altro ha avuto anche un risvolto mediatico importante, perché comunque i soggetti coinvolti sono veramente tanti, cioè si parla di quasi 50 persone, quindi insomma siamo in una situazione che è diciamo molto, molto complicata per il carcere di Trapani. Sì, infatti vedremo insomma poi, come io faccio parte anche dell'associazione Iaraia, sto seguendo dei processi insomma anche per l'associazione, vedremo insomma come andare avanti, soprattutto per capire quali sono state le dinamiche, perché effettivamente poi dall'ordinanza bisognerebbe poi andare a capire effettivamente quali sono poi gli atti di indagine, quando verranno concluse, se ci sono delle dichiarazioni, se ci sono delle, perché ad esempio a Reggio Emilia ci sono i soggetti sono imputati anche per il falso, quindi per le relazioni che sono state stilate diciamo in maniera non veritiera, quindi bisogna anche insomma capire un po' tutta la situazione, ecco.
Beh, come citavi tu, la quantità e l'esposizione mediatica, purtroppo anche per colpa dell'apparato mediatico italiano, non sono spesso sufficienti. Pensiamo a Santa Maria Capua Vetere, ha avuto dei picchi di visibilizzazione per poi di fatto perdere l'attenzione, cioè è un'attenzione stroboscopica, si accende e si spegne, mentre invece ci sarebbe bisogno di un'attenzione anche qualitativamente alta.
Diciamo che insomma l'argomento carcere è veramente un argomento delicato, e tra l'altro insomma se ne stanno occupando adesso le televisioni, comunque media, ma in questo momento, cioè come dici tu, nel momento in cui succede poi l'evento, ma poi è un argomento che viene dimenticato spesso, per poi essere ripreso quando ci sono poi ulteriori, insomma, eventi di questo tipo. E questo insomma, accendere e spegnere un po' anche i riflettori su questa questione carcere è veramente deleterio, perché si dimentica per poi ricomparire, e quindi non si dà, insomma, un verso alla lotta per insomma cercare di migliorare, perché l'ambiente carcere, perché poi alla fine è questo, cioè non riusciamo a dare una soluzione a quello che è effettivamente il disagio carcere, disagio che comunque dico è percepibile adesso, insomma, con questi episodi di violenza si sta arrivando veramente, siamo veramente arrivati insomma alla frutta.
Signor, io so che hai poco tempo, dimmi pure quando devi rientrare in udienza. Volevo solo farti ancora due domande. Posso? Allora, la prima.
5 minuti ce li ho.
Ok, cerco di essere rapidissimo. La prima riguarda il fatto che, al di là appunto dell'attenzione mediatica, anche la politica sta giocando un ruolo significativo, perché vediamo da un lato come esponenti delle istituzioni normalizzino la tortura sia all'interno delle proprie esternazioni, sia fornendo immediata e acritica e incondizionata solidarietà alle persone accusate di avere torturato nel pieno dei propri doveri e nel pieno dei propri poteri e autorità. Dall'altro si riscontra appunto, come dicevamo prima, le procure attingendo alla derubricazione verso l'abuso di autorità vanno a citare elementi come l'assenza di un sadismo riscontrabile nelle condotte, che non sono degli elementi connotanti il reato di tortura. Quindi, in qualche modo, attraverso le trasformazioni giurisprudenziali, lo stesso reato di tortura va in qualche modo riplasmandosi attorno a qualcosa di molto circoscritto e con degli elementi connotanti che mi sembra non rientrino all'interno della definizione di quel reato, che già in Italia è stato assunto in modo molto stravagante perché non è specifico delle forze dell'ordine, dei pubblici ufficiali, come dovrebbe essere nel resto del mondo. Ma poi si arriva appunto alla strutturazione di norme come quelle contenute nel DDL sicurezza, in cui, al netto del fatto che in Italia ci sono più processi per tortura e abusi che processi per rivolta, si vanno a produrre nuove norme che colpiscono qualunque forma di ammutinamento e di autodifesa all'interno delle carceri.
Sì, assolutamente, questo è pure vero, però il problema diventa poi un problema, insomma, strettamente politico, perché insomma qui si legifera e si introducono nuovi reati a seconda poi dei governi che vanno al potere. Quindi diciamo, anche lavorare in questa situazione complicata, tra norme che vengono revocate, nuovi reati che vengono introdotti, anche perché è veramente complicato anche per noi, insomma, operatori, diciamo, riuscire a comprendere qual è poi il verso delle cose, perché il reato di tortura sembrerebbe adesso quasi, ovviamente non lo faranno, spero, ma sembra, insomma, come dici tu, diventato quasi l'estrema ratio, mentre con il nuovo pacchetto sicurezza, che è una abnormità, si era parlato inizialmente con questo governo di cercare il più possibile di deflazionare i tribunali, di cercare di poter arrivare magari a una semplificazione di alcuni reati con l'abrogazione di alcuni reati. Adesso con il pacchetto sicurezza praticamente sono stati inseriti una marea di reati che derivano comunque da un sentimento popolare, da un sentimento politico popolare, perché ormai la spinta è quella, e a quel punto non si riesce più veramente a capire come ci dobbiamo, insomma, comportare in questo ambito, perché legiferare in questa maniera fa male a tutti, quindi siamo in questa situazione al momento.
Poi vediamo come i reati depenalizzati siano quelli che riguardano i colletti bianchi, mentre tutto il resto viene incrementato, ma fa parte della dimensione di classe no, della giustizia, ma è un altro.
È quello. Il problema è quello. Infatti, il problema è proprio politico. Il problema diventa un problema veramente politico.
Guarda, un'ultima domanda che riguarda invece proprio il tuo sguardo: come si stanno comportando gli altri membri della polizia penitenziaria sotto processo? Cioè, non quelli sotto processo, ma il resto dei presenti.
Io sono, insomma, frequento spesso il carcere perché ho diversi soggetti detenuti lì a Trapani. Insomma, il clima è più o meno quello che era prima. Adesso c'è un po' più, magari sono un po' più, come posso dirti, contratti. Ecco, magari tu non c'è più quella, diciamo, espansività che ci poteva essere quando entravi.
Baldanza.
Sì, perché comunque, ma anche nei confronti magari degli avvocati si cerca, ci sono andato soltanto due volte, però ho notato che magari c'è questa chiusura, ecco, un attimo di chiusura, ma forse perché magari si trovano anche in imbarazzo rispetto ai colleghi, perché dico c'è tanta gente che lavora e fa bene il suo lavoro. Questo,
ecco, però tanta gente che lavora e fa bene il suo lavoro, ma nessuna di queste inchieste è partita da denuncia interna al corpo della polizia penitenziaria.
E quelli era anche ragione.
Cioè, questo è un elemento di connivenza di corpo fortissima.
Lo so.
Totale.
È un corpo molto compatto, questo sì. È pure vero.
Diciamo di sì, ma nel senso, se lo facessi io, è come dire, abbiamo tanti esempi all'interno dei movimenti del ricorso al concorso morale, usato con grande generosità, mi viene da chiedere come mai il concorso morale non emerga come primo elemento all'interno di questi contesti.
Lì ci sarebbe, insomma, da capire un attimo e di fare dei discorsi, insomma, un po' più approfonditi, ecco, perché poi è difficile anche per chi indaga, ecco, andare poi a dimostrare, perché poi magari si arriva a un punto in cui si riescono a dimostrare certe cose e poi altre no, quindi magari si rischia di fare anche dei buchi nell'acqua. Allora io devo rientrare, vi saluto tutti gli ascoltatori, vi ringrazio per avermi, insomma, dato questa possibilità.
Noi ringraziamo te e restiamo in contatto per aggiornamenti. Grazie.
Certamente.
Mille, buona giornata.
Va bene, grazie.
Ciao.